Qui su Radio Mater, vivere oggi la nostra fede, Francesco Vitale con voi e continuiamo a viaggiare, questa volta un bel viaggio che ci porta un po' indietro nel tempo, ma forse anche nel futuro. Lo facciamo con un libro, potremmo quasi dire un'anteprima, in uscita il prossimo 28 marzo, dedicata a un santo, dedicata a San Giovanni Paolo II, in occasione proprio del ventennale della sua morte. Titolo del libro: Non basta morire per diventare santi, il caso del Papa che la gente volle santo subito. Ne parliamo con il suo autore, un amico, un collega che già è stato nostro ospite su Radio Mater, Gavino Pala, giornalista vaticanista, che è in collegamento con noi. Gavino, benvenuto.
Ciao, grazie, buonasera a tutti. Ciao Francesco.
Allora, grazie per essere con noi e anche per averci dedicato questa anteprima, perché manca ancora una settimana precisa all'uscita del libro, ma ci fa piacere cominciare a parlarne proprio oggi, si inserisce bene in questo tema. Non basta morire per diventare santi. Come nasce l'idea di questo testo e il suo messaggio soprattutto?
L'idea è abbastanza semplice, nel senso che è un momento in cui spesso ci capita di vedere persone anche, diciamo, che hanno avuto una vita un po' travagliata, che dopo la morte tutti sono portati a dire però era un bravo uomo, era un santo. Allora la sfida era invece: cerchiamo di capire come si diventa santi. E ho preso una figura enorme per quello che è stato in vita, e quindi la voglia di scoprire che cosa succede all'interno della Chiesa e qual è il percorso per la canonizzazione. Siamo a 20 anni dalla morte di Giovanni Paolo II, l'anniversario sarà tra poco meno di 2 settimane, il 2 aprile. E lui però è già santo. Allora, che cosa è successo? Cosa sono successi in questi 20 anni? Un po' lo dice il sottotitolo del libro. L'8 aprile del 2005, Piazza San Pietro piena, si celebrano i funerali di Giovanni Paolo II. Io non so, Francesco, se tu eri a Roma quel giorno.
Ero a Roma, lo stavo seguendo anche per lavoro in realtà, quindi ho ancora quel ricordo di quella finestra che poi si è illuminata, quella luce in quella camera, ma soprattutto, e credo che forse tu in qualche modo lo sottolini, delle tantissime persone che erano in Piazza San Pietro a pregare per il Papa in maniera sempre spontanea.
Sì, io penso ci sono nella vita di ognuno di noi dei giorni legati a avvenimenti importanti che uno ricorderà anche se stava facendo altro, no? Sì. Io ricordo quando ho saputo della morte di Giovanni Paolo II, ero a cena con degli amici, quindi la tristezza di quel momento. Ricordo il giorno del funerale e mi ha colpito già allora questa folla che chiedeva santo subito. Allora quasi senza il passaggio, diciamo, burocratico del processo canonico. Tanto che io lo racconto, ho trovato questa notizia che alcuni cardinali avevano già firmato una lettera prima di entrare in conclave, nel quale chiedevano al futuro Papa di canonizzare velocemente Giovanni Paolo II. Lettera che Ruini, che era da vicario della diocesi di Roma, era il braccio destro per Roma del Papa, molto legato a Giovanni Paolo II, diede a quello che era il decano del Sacro Collegio, che era il cardinale Ratzinger, questa lettera. Nessuno si aspettava, Ruini non si aspettava di consegnarla direttamente al futuro Papa, però l'idea era di darla a chi in quel momento era il cardinale più anziano che presiedeva il Sacro Collegio. E Benedetto Ratzinger diventa Papa e Ruini torna in udienza da Benedetto XVI e continua a perorare questa causa, tanto che poi Benedetto XVI dà avvio però a un processo canonico. Da questo punto di vista, il Benedetto XVI fa una cosa secondo me molto molto importante, cioè avvalla l'idea di velocizzare il processo, ma all'interno delle istituzioni. Cioè Giovanni Paolo II non sarebbe diventato santo subito perché lo vuole la gente, lo sarebbe diventato solo se al termine di un processo canonico superava tutto, diciamo, certo, l'iter del processo.
Ma questo percorso, diciamo, ha colpito tutti, è vero, lo ricordo anch'io questo momento e anche questa acclamazione, questo percorso che in realtà ci ha fatto percepire questa santità proprio negli ultimi momenti anche della sua vita. La televisione ce l'ha raccontato, noi magari nel seguirlo lo abbiamo visto, poi ognuno ha un ricordo, lo dicevi anche tu, più o meno vivo. Significativa, per esempio, è stata quella Via Crucis di quell'anno al Colosseo, che il Papa ha seguito dalla sua stanza, veniva ripreso di spalle, c'è quel momento toccante nell'ultima stazione della stessa Via Crucis in cui anche lui abbraccia la croce che gli avevano consegnato e la bacia. O quei momenti in cui un grande comunicatore, anche in questo caso il Papa della parola, delle battute, che dialogava, scherzava con i giovani, non solo, il Papa della GMG, che anche quando non riusciva a parlare voleva parlare, no? E c'è quel gesto famoso, quando non riusciva, in realtà quella difficoltà gridava tanto. Ecco, sono tante piccole spie che ripercorrono un po', lo dici tu stesso, il cammino di Papa Wojtyla verso la santità. Tu ce n'è uno in particolare che racconti nel libro e che a te ha anche colpito umanamente oltre che professionalmente.
Guarda, a me se ci pensi è stato un pontificato lungo, uno dei più lunghi della storia, credo Pio X, forse qualche anno più di lui, eletto nel 1978 e finito nel 2005. In questi anni c'è stato di tutto, se ci pensi, cioè sì. Lui è diventato Papa che c'era la guerra fredda e ci ha lasciato dove il mondo era ancora diviso a metà, ma diversamente, era Occidente e il terrorismo islamico, e in mezzo c'è stato di tutto, come direbbe Papa Francesco, un cambiamento d'epoca radicale.
Sì.
Ed è stato toccante, tu hai ricordato questi momenti, la Via Crucis, a me ha colpito molto, mi ricordo proprio le immagini di lui di spalle, poi sono state ritrasmesse tante volte in televisione, anche io professionalmente l'ho usata in alcune trasmissioni, certo. Però proprio ricordo quelle immagini di quel uomo sofferente di spalle, sofferente ma che in qualche modo anche molto molto devoto, perché stava in qualche modo, l'immagine era quella di un uomo che accompagnava la croce fino e che andava veramente fino sotto la croce anche con il suo dolore. In questi giorni il cardinal Stanislao, diciamo l'arcivescovo emerito di Cracovia, sì, famoso anche per essere stato per tanti anni a fianco di Giovanni Paolo II, parlando di Francesco, di quello che sta succedendo, ci sono molte analogie tra le due malattie, diciamo, ha ripetuto una cosa che disse anche di Giovanni Paolo II, cioè non si scende dalla croce, no? E Giovanni Paolo II è stato così, cioè l'ultima parte del suo pontificato è stata una testimonianza nel dolore, e lui nel dolore è stato profetico ma anche pastorale.
Dicevamo che il 2 aprile saranno 20 anni da quel 2000-2005, non sono pochi, perché è inutile adesso ripercorrere la storia, ma credo che nella mente, sfido anche a confermarlo dai nostri ascoltatori, questo episodio, questo momento sia molto più vicino di quanto, diciamo, a livello di anno lo sia, no? E quindi lo sentiamo molto 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 ancora vicino. E questo santo subito, che forse ci ricordiamo anche i momenti dei funerali, la fila interminabile delle persone perché vive o viveva a Roma. In quel 2005 era difficile quasi rientrare a casa, soprattutto per chi viveva o abitava nelle zone intorno a Piazza San Pietro. File interminabili la notte. Chi ha fatto veramente le poste 3 giorni prima della data dei funerali per poter cercare di raggiungere un maxi schermo che era stato messo. Ecco, credo che quello che alle volte viene detto, tutti siamo chiamati alla santità, nell'esempio di Wojtyla, un uomo come noi si combacia perfettamente. Tu hai un particolare ricordo di tutto il percorso del pontificato che dice, ma che secondo te dice questo è quello giusto? O comunque pensi il messaggio che vorresti a 20 anni dalla sua morte che rimanesse ancora presente negli uomini e nelle donne di oggi, soprattutto ai giovani, a chi non ha conosciuto Giovanni Paolo II?
Allora, io penso che per tante persone è stato quasi una persona di famiglia, nel senso che lui è diventato abbastanza giovane Papa nel 78. Io sono nato nell'80, quindi io sono nato con Wojtyla, esatto. E lui è andato via che io avevo appena 25 anni, no? Quindi per un'intera generazione è stato il Papa, perché avevano conosciuto solo quello. E sicuramente una delle cose che lui ha lasciato, tante cose, perché il discorso sulla pace è uno dei più importanti, anche il superamento dei 2 blocchi, sì. Valesa lo ha ricordato più di una volta che in alcuni colloqui tra il Papa e Solidarnosc loro erano pronti a imbracciare le armi, e il Papa ha sempre detto la rivoluzione si fa senza armi, si può arrivare alla democrazia senza sparare un colpo, e così è stato, in Polonia è stato così, è stato profetico, Giovanni Paolo II su tantissime cose è stato profetico. Pensiamo al discorso sui giovani, certo. La DMG è una delle eredità che lui ha lasciato alla Chiesa, un'eredità enorme, perché lo abbiamo visto, l'abbiamo peraltro commentato io e te insieme, Francesco, in una tante diretta alla GMG di Lisbona con Francesco. Quella è l'eredità che ci ha lasciato Giovanni Paolo II, e questo è innegabile. Poi ogni pontefice, Benedetto XVI e Francesco, sono stati dei pontefici e lo sono ancora con il loro stile, e lasceranno anche loro, hanno lasciato e lasceranno alla Chiesa tante cose. Giovanni Paolo II è stato un profeta, sì. Un profeta dei nostri, veramente dei nostri giorni. E se ci pensi, a me questa cosa ha sempre colpito. Papa Francesco ha parlato spesso dei santi della porta accanto.
Vero.
Giovanni Paolo II era questo, era uno, adesso era sì un capo di Stato, era il capo della Chiesa, era un uomo importante, era un uomo, soprattutto dopo l'attentato, anche molto seguito e molto accudito, controllato. Però era uno che stava con la gente, era veramente il santo della porta accanto. Noi, io, te, tutta la nostra generazione ha convissuto con un santo. E forse questo ce lo dobbiamo veramente rendere conto. È al pari di San Francesco, di Santa Chiara, San Carlo Wojtyla, ma che noi abbiamo conosciuto. È impressionante se ci pensi questa cosa. E quindi sono tante poi le cose, 27 anni di pontificato sono veramente
non è uno scherzo. Guarda, una curiosità, insomma, poi ci sarebbero tante cose da raccontarci, ma visto che il libro deve ancora uscire, sicuramente avremo anche occasione di tornare a riparlarne insieme, no? Sotto gli occhi l'anteprima della copertina, molto bella, con questo colore azzurro, la scelta che si vede sullo sfondo, l'immagine del Papa che era stata appena vittima dell'attentato, quel famoso attentato. Perché questa scelta?
secondo me rappresenta un po' il pontificato, secondo me, come ogni pontificato più o meno lungo, si può dividere in molti, cioè ha degli step. Sì. Step by step, no? Ci sono dei momenti in cui qualcosa cambia, come l'accentuarsi della malattia è stato l'ultimo step del pontificato. Quello secondo me è stato un momento importante per tante cose, aver capito che da un certo punto di vista era un personaggio scomodo per l'Europa dell'Est. È stato un attentato, diciamo, ancora oggi se ne parla, se ne scrive, e non so se arriveremo mai a sapere tutto quello che è successo, però diciamo è stato da un punto di vista, diciamo, tra virgolette, geopolitico.
Certo.
E poi anche lui, cioè lui è stato veramente salvato dalla Madonna, cioè leggere alcuni racconti e resoconti di quegli anni, di quel giorno, di quello che è successo quel giorno, fa impressione quanto veramente è stato un miracolo. E secondo me lui stesso si rende conto di questo miracolo e un po' cambia il suo approccio anche pastorale, anche nei confronti, diciamo,
certo,
anche molto mariano, ecco, veramente
c'è
una svolta molto molto più forte in Maria, infatti poi
lì si
completa, e infatti poi il terzo segreto di Fatima, ma anche il bossolo che è stato portato,
sì,
incastonato nella statua a Fatima, cioè anche questo veramente confermare questo totus tuo della mariano.
Non basta morire per diventare santi. Il caso del Papa che la gente volle santo subito è il libro che dal 28 marzo troverete in libreria per il Pellegrino Edizioni e in tutti i digital store. Insomma, torneremo sicuramente a parlarne. Io ti ringrazio Gavino Pala, l'autore di questo libro, giornalista vaticanista. Gavino, ormai un amico anche di Radio Mater, grazie intanto per essere stato con noi, ma ci ritroviamo e ci rincontriamo presto, abbiamo da raccontare, insomma.
Grazie. Grazie a voi, grazie Francesco, e a presto, buona serata a tutti.
Grazie a te, e ci dedichiamo allora questo bel brano dedicato a Giovanni Paolo II, un uomo venuto da lontano, su Radio Mater.
Lo hanno chiamato di un paese lontano.
Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore, un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non è noi. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco, ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. ucciso anche la dignità, fa il ricordo a questo cuore mio. Che carino sono pure io. Sono pure io.